il muro verso la sinistra e venivano sottoposti a questo tipo di procedure che ho già descritto, cioè la perquisizione, l'ispezione e l'elenco e lo scarico dei beni in possesso.
Ha visto fare flessioni dei detenuti?
Sì.
Ha avuto modo, più o meno quante ne venivano fatte, per quello che ricordo?
Una, due.
Ha avuto modo di vedere se delle persone, diciamo, sono state fatte girare
Girare nel senso che
su se stesse più
veniva
volte?
esaminato il davanti e il dietro, quindi probabilmente un giro può darsi che l'abbiano fatto, sì.
Diciamo, quindi questo si svolgeva
Io
mentre c'era il personale medico, paramedico presente lì e i due agenti.
purtroppo sì, dico purtroppo perché la commistione tra stanza della perquisizione e stanza dell'infermeria era stata da me avversata nei confronti del dottor Sabella, prevedendo che potessero nascere delle situazioni di conflittualità, ma il dottor Sabella aveva insistito ritenendo, e anche questo non era un argomento privo di forza, che il sottoporre la persona due volte a una svestizione e rivestizione potesse essere un'ulteriore umiliazione che si poteva
C'era
evitare.
qualche protezione, qualche paravento, riparo?
Assolutamente sì.
Ecco, però, diciamo, la perquisizione dove si svolgeva rispetto al paravento?
La perquisizione si svolgeva nella posizione estremamente a sinistra della stanza e c'era un paravento che limitava la visione di quello che avveniva al di dietro. Il tavolo in cui generalmente eravamo seduti noi era posto di fronte alle altre due postazioni mediche.
Però gli infermieri, quando sono stati sentiti, hanno detto che il paravento poi di fatto rimaneva sempre aperto.
Il paravento era sempre disteso e quindi dipende dalla posizione in cui uno si poneva nel confronto del paramento. Se uno si poneva davanti al detenuto e agli agenti era come se fosse in prima fila, se uno se ne stava seduto al suo tavolo medico dove c'erano i
Cioè.
registri e quant'altro,
È furfero per la notte tra domenica e lunedì, dice che venivano fatte sempre davanti, sia le spogliazioni che le perquisizioni davanti al paravento,
la
che era quindi.
notte tra sabato e lunedì eravamo non stanchi, di più esausti. Credo che avremmo anche fatto qualche forzatura di quello che era. Glielo dico
Quindi può
io,
essere successo che si siano
assolutamente
verificate
sì,
delle
io
forzature.
avevo gli occhi che si chiudevano, letteralmente. Ero in servizio da parecchi giorni di seguito e quindi è possibile che per non alzarmi ogni volta e andare ogni volta al tavolo, io qualche volta abbia visitato qualcuno davanti al tavolo.
Poteva
Ho le
capire.
medesime garanzie di professionalità e di attenzione che ho posto negli altri
Poteva
pazienti.
capitare che entrassero delle persone all'interno dell'infermeria mentre erano in corso le operazioni di perquisizione, di
No,
visita medica.
no.
Lo puoi escludere questo? Qualcheduno della penitenziaria che entrasse per qualche ragione di servizio, cioè lo
Allora,
puoi escludere in maniera assoluta che possa essere capitato?
posso escluderlo in maniera assoluta perché c'erano disposizioni precise in questo senso. Se poi è capitato in mia assenza, io non lo posso dire. In mia
No,
presenza?
dico per esempio la notte dalla domenica al lunedì, quando lei stessa ha detto che poteva esserci stata qualche sbavatura, qualche forzatura rispetto alla stanchezza per
Allora,
la mole di lavoro.
forse mi sono espresso malamente io. Intendevo la sbavatura non nel comportamento di altri, ma nel comportamento mio, nel senso che ero, come torno a ripetere, estremamente stanco. Di conseguenza può darsi che anziché alzarmi tutte le volte e andare a fare le visite, qualche volta le abbia svolte in prossimità del tavolo. Ciò non costituisce né una violazione delle norme
Cioè, seduto,
penitenziarie.
cioè, sostanzialmente? Ho capito bene?
No, seduto mai perché i pazienti li visitavo, quindi come potevo stare
Vabbè, poi ci
seduto?
arriviamo qua. Le volevo chiedere, quando c'era qualche detenuto con i piercing,
Quando
come.
c'era qualche detenuto con i piercing, se la polizia penitenziaria ne faceva richiesta, il detenuto toglieva il piercing. Se
O se lo
c'era.
toglieva direttamente? Direttamente alla persona interessata?
Se c'erano delle difficoltà del tipo ossidazione del tessuto o altro, e se c'era una richiesta, diciamo in modo, erano piercing che dovevano assolutamente essere tolti secondo i membri dell'amministrazione penitenziaria, con una pinzetta chirurgica si aiutava a svitare la vittima del piercing.
Quindi è capitato che anche lei l'ha
assolutamente fatto? Sì. Assolutamente sì.
Ecco, anche i suoi, per quello che ha potuto vedere, anche la dottoressa Zaccari, i suoi colleghi, diciamo?
Io non ho fatto caso a quello che hanno fatto gli altri, io quello che posso garantire è che l'ho fatto io.
Ecco, le chiedo, ha sempre proceduto con queste pinzette, mai diciamo con le mani, diciamo a mani, ecco?
Sono un chirurgo.
Sì, no, le ho fatto solo una domanda, quindi ha sempre proceduto con la pinzetta stessa.
Io mi sono specializzato in chirurgia nel 1987 col massimo dei voti, ho sempre esercitato la chirurgia. A mani nude non faccio nessuna procedura di tipo medico.
Ecco. E per quello che lei ricorda, in occasione di queste volte in cui era su richiesta della polizia penitenziaria era intervenuto a lei per rimuovere questi piercing, si sono verificati degli episodi di sanguinamento che lei ricorda oppure no?
Assolutamente mai.
Assolutamente mai, quindi lo può escludere, diciamo.
Nella
che ci sia stato.
Totale.
Ecco, ricorda qualche caso particolare che la colpì di rimozione di piercing?
Assolutamente no.
Chiedo, Presidente, di essere autorizzato a mostrare al dottor Toccafondi una foto.
Si autorizza.
Lei se la può guardare, se ricorda, nonostante la sua... ricorda qualcosa questa persona?
Non mi dice niente di particolare.
No, non le dice nulla, diciamo, il viso. No. Si tratta di flagelli Amaranta. Vi ho mostrato questa foto perché ci fu un problema per una rimozione di un piercing vaginale. Lei ricorda questa circostanza, dottore?
Assolutamente no.
Non ricorda?
Non ricordo, le dirò di più, se si trattava di qualcosa che riguardava l'apparato genitale ed erano presenti le mie colleghe, in genere procedevano sempre loro. Perché avevamo stabilito una norma, peraltro non prevista in nessun ospedale, in nessun pronto soccorso, però mirata a garantire un maggiore rispetto dell'individualità delle persone, per cui quando c'era la possibilità, ovviamente, i medici maschi, visitavano i maschi e le colleghe visitavano le...
E come lei ricorda, diciamo, per il tempo in cui ha prestato l'attività, di casi di rimozione di piercing nella zona genitale?
Non ricordo.
Non lo ricordo.
Personalmente non l'ho assolutamente mai fatto. Assolutamente.
No, glielo dico perché il signor Furfaro dice che aveva avuto una conversazione con lei circa questa, diciamo, il fatto che lei era stato particolarmente colpito da questo episodio di rimozione del piercing vaginale di questa ragazza. Allora le chiedo, lei non ricorda di questa conversazione, la può escludere?
Io non posso escludere niente perché, come ripeto,
è molto stanco.
Quella notte non ho un ricordo preciso. Che a me un piercing vaginale...
Sarebbe avvenuto però nella giornata di sabato.
Che a me un piercing vaginale possa colpirmi più di tanto mi sembra strano, per tutta una serie di motivi che mi sembra fuori luogo citare, ma non ho nessun interesse verso questo tipo di...
No, ma io non mi sono assolutamente permessa di fare... Le riferivo di una circostanza che era emersa in dibattimento, allora le chiedevo se lei la ricordava o la poteva escludere.
Io non la ricordo e certamente non mi ha colpito più di tanto, se ne ho parlato...
La può escludere quindi?
Oh. Escludere no.
La può escludere come fatto allora vengo? La può escludere
di aver parlato o di aver fatto? Perché sennò poi si crea.
No, la signora, premetto che la signora Flagelli ha detto di esserselo rimosso da sola mentre era seduta per terra, di essersi dovuta rimuovere da solo questo piercing vaginale. Tra l'altro, siccome Fulfaro citava di questa conversazione che c'era stata su questo caso, le chiedo se lei lo può escludere, che vi sia stata questa conversazione oppure no.
Circa la conversazione, le ripeto, non me lo ricordo, ma mi pare in influenza, cioè mi pare che non, di non ricordare.
E non ricorda neanche il caso?
Assolutamente no.
Va bene. Ecco, allora adesso ci può dire allora come si svolgeva la visita, cioè il detenuto entrava accompagnato da persone della polizia penitenziaria che lo lasciavano e poi si svolgeva la perquisizione e poi passava, diciamo, alle postazioni sanitarie.
Poi passava, faceva pochi metri e passava, diciamo, sotto la nostra attenzione.
Nudo, diciamo, giusto?
Sì, assolutamente nudo, perché come le ho già accennato, il dottor Sabella aveva voluto...
Sì, va bene, no, nudo, quindi... E, voi come eravate posizionati? Cioè, non so, chi, per esempio, il diario clinico era tutto da compilare o arrivava in parte già precompilato?
Mi pare che arrivasse l'intestazione precompilata, che era la parte che dipendeva dalla matricola.
Ecco.
Per quanto riguarda la nostra posizione, ovviamente dipendeva dalla posizione del paziente. Se il paziente era un paziente integro, stava in piedi, non aveva nessun problema, noi ci ponevamo, perlomeno io, quando visitavo io, mi ponevo alle sue spalle, lo auscultavo, palpavo il costato per vedere che non ci fossero fratture, lesioni o quant'altro.
Ecco, descriva un po' bene tutte le operazioni che faceva di visita. Intanto misurava la pressione?
Generalmente no, perché...
Per quale motivo? Non la misuravate?
Io ho detto che non la misuravo.
Allora le chiedo, lei non la misurava personalmente, disponeva che venisse misurata dagli infermieri oppure no? Ha disposto che venisse misurata dagli infermieri oppure
non veniva? Nei casi clinici in cui lo ritenevo necessario, vale a dire quando nello specifico noi avevamo una priorità che era quella di valutare le condizioni generali del paziente in relazione ai traumi, in relazione a questo tipo di situazioni qua. Quindi la pressione è un valore che diventa significativo quando il paziente è scioccato, non certo quando il paziente è in sensi, quando il paziente è in buone condizioni. Io conducevo un'anamnesi e un esame clinico di qualità, ritengo, sufficiente.
Allora, quindi faceva l'anamnesi, perciò faceva domande, l'anamnesi quella remota, quella prossima, quella...
L'anamnesi ovviamente quella remota, ovviamente quella prossima, ovviamente quella fisiologica, talvolta queste procedure erano limitate da alcuni fattori che potevano essere o fattori linguistici o fattori di un certo, come dire, ostracismo. Ci è capitato particolarmente, ad esempio, per le domande se uno assumeva sostanze stupefacenti o se uno assumeva alcol,
sì,
o cose di questo genere. Domande che sono comuni in qualsiasi tipo di procedura.
E problemi di lingua invece? Lei ha detto che parlava un po' l'inglese, ricorda se si è rivolto bene l'inglese?
Ho un buon livello l'inglese, parlo occhio un po' di francese, c'è la dottoressa Chandra che parla un eccellente tedesco, quindi direi che eravamo abbastanza coperti sotto tutti i quadranti.
Ma però, sì, quindi lei ricorda di essersi rivolta ad alcuni pazienti in lingua inglese?
Assolutamente sì.
Ecco. E quindi, perciò, sulla pressione lei ci ha detto, quindi sostanzialmente lei disponeva che venisse misurata solo in alcuni casi in cui lo
ritenevo. Quando ritenevo clinicamente sì.
Che erano quelli in cui il paziente le sembrava
Mi sembrava che potesse avere delle problematiche di tipo traumatico.
Traumatico.
Cioè, in definitiva, il mio la problematica principale che mi affliggeva, che mi ha afflitto fin dai primi tempi in cui mi è stato dato questo incarico, era che non ci fossero dei pazienti con delle lesioni interne non immediatamente rilevabili, ma che nelle ore successive, durante il trasferimento verso i carceri di Voghera, di
sì, i traumi chiusi, diciamo cosiddetti, no?
Sì, ci sono i traumi chiusi che danno sintomatologia subito e ci sono i traumi chiusi che danno sintomatologia in due tempi, vorrei ricordare.
Sì, quello della mirza che ci ha detto prima, per esempio.
Ma c'è anche il trauma cranico che è ben più rilevante, il cosiddetto intervallo lucido è uno delle tombe di tutti i neurochirurghi, perché il paziente arriva, che parla, che ragiona, che è in perfette condizioni generali e poi dopo un po' cade in coma. Cosa è successo? Che c'è stato un versamento di sangue all'interno della dura madre, questo versamento di sangue quando ha incominciato a comprimere ha portato delle conseguenze e quindi queste erano direi le priorità che io mi ponevo perché sì. Ovviamente avendo anche la responsabilità avevo...
Vabbè, quindi che cosa? Allora dice ascoltava il cuore e i polmoni?
Auscultavo il cuore e i polmoni.
Faceva la palpazione dell'addome?
Facevo la palpazione dell'addome.
Questo sempre in tutti i pazienti, mi pare di capire.
Ovviamente in quasi tutti i pazienti, esclusi quelli che non avevano preso traumi all'addome, che non avevano ricevuto.
Quindi non tutti perciò. E come faceva a vedere quelli che non avevano preso traumi all'addome? Visto che ce ne sono alcuni che non sono visibili, no? Se uno ha preso, per esempio,
allora,
se uno non ha segni esterni.
La contusione è sempre la contusione, quando c'è un trauma chiuso dell'addome di interesse chirurgico, la contusione è sempre visibile, non è visibile il
quello di interesse chirurgico. Se non è di interesse chirurgico, però.
Se non è di interesse chirurgico, non è di interesse chirurgico.
Quindi, sì, vabbè, ma dico, quindi la palpazione dell'addome non la facevate sempre, ho capito bene?
Io la facevo in quasi tutti i casi in cui cioè in tutti i casi in cui le ritenevo necessarie e comunque nella gran parte dei casi.
Quindi non in tutti. Non in tutti, risponde solo alla domanda. Non in tutti i casi lei ha palpato l'addome.
Le chiedevo gentilmente se potevo rifletterci un attimo, perché mi pare di averli più o meno palpati tutti. Può darsi che in alcuni casi ci sia stato qualche motivo per cui non l'abbia fatto. Generalmente comunque venivano visitati.
Strano perché non lo ricordano, questa cosa qui della palpazione non la ricorda quasi nessuno. Poi, per esempio, la funzionalità del sistema nervoso, come la controllavate?
La funzionalità del sistema nervoso viene fondamentalmente controllata con l'integrità del sensorio, con le capacità di coordinamento di atti semplici e con il generale orientamento, come si suol dire, temporo-spaziale.
Quindi che tipo di manovra facevate, che tipo di controllo facevate per avere questi...
Per esempio si domandava che giorno era, per esempio si domandava come si chiamavano, per esempio, cioè domande semplici o anche domande che avevano... Chiaramente chi aveva magari fino a 5 minuti prima litigato con la gente perché... La somma che depositava non era secondo lui sicura in mani italiane, ovviamente era uno molto orientato e molto lucido, non era certamente...
E lei ricorda anche proteste di questo tipo? Cioè ricorda...
Ne ricordo una in particolare, appunto, era una protesta di questo tipo, di un detenuto che aveva una somma molto cospicua ed era molto reticente a consegnarla agli agenti e ne sorse un, come dire, un...
Era italiano o straniero?
Straniero.
Che nazionalità?
Direi tedesco.
Ecco, non so, verificava lei in particolare se c'erano dei tremori palpebrali, digitali? Controllava le pupille.
Cercando di stendere le mani, controllando.
Questo è stato fatto per tutti i pazienti, dottore?
Direi per tutti quelli che ne richiedevano, questo tipo di attenzione.
E cioè quelli che presentavano quali sintomi?
Quelli che presentavano qualche ottundimento del sensorio.
E ricorda quindi di averlo fatto sempre questo tutte le volte in cui si presentava questa situazione?
No, no, perché le ho detto soltanto quelli in cui c'era un ottundimento del sensore.
Il controllo delle pupille lo facevate?
Il controllo delle pupille in alcuni casi sì, in alcuni casi no, quando c'erano, ripeto.
Ricorda di averne fatti?
Io sì, certamente. ma anche i miei colleghi, certamente.
Ecco, si ricorda se quando questo è accaduto in particolare, se è accaduto con una particolare concentrazione tra la domenica e il lunedì o anche nei giorni precedenti? Faccio queste domande in riferimento agli arrestati della Diaz che erano...
Sì, gli arrestati della Diaz, allora innanzitutto venivano già da altre strutture, nella gran parte venivano già da altre strutture sanitarie dove erano stati repertati, quindi refertati, mi perdoni. Quindi noi ai detenuti che poi sono stati arrestati e provenivano dalla Diaz, molto spesso ci siamo limitati a delle misure di supporto e ovviamente all'elencazione delle lesioni, talvolta riportando quando era scritto sul referto, perché chiaramente non andavamo a sfasciare un'ingessatura o una medicazione per andare a vedere se sotto c'erano effettivamente alcuni punti di sutura. Ricordo per esempio il caso di una ragazza che aveva una frattura alla mandibola, che era un caso piuttosto impegnativo, e che l'abbiamo trattenuta in infermeria, le abbiamo somministrato dei liquidi, le abbiamo somministrato degli antidolorifici, le abbiamo somministrato dei liquidi per os tagliando un pezzetto di tubetto da flebo perché potesse sciacquare questo senso di...
Poi su questa ragazza le farò poi delle domande in particolare. Le volevo chiedere allora ancora una cosa: il diario lo scriveva lei personalmente ai suoi colleghi o veniva dettato agli infermieri? Questo solo allora, per capire un dato organizzativo.
Il diario era sempre firmato dal medico che aveva eseguito l'esame, ma talvolta veniva scritto crociato, nel senso che se io visitavo un uomo, era per esempio la dottoressa Zaccardi piuttosto che la Mazzoleni o altro che scriveva il diario e poi lo controfirmavo io, viceversa se c'era una fermata donna, la visitava una collega donna, scrivevo io e poi lo controfirmava lei.
Ho capito. Ecco, le volevo chiedere allora, quando si presentava un paziente con delle lesioni, lei procedeva alla domanda su come il paziente si era procurato le lesioni?
Talvolta lo dicevano loro, talvolta personalmente l'ho chiesto ben poche volte perché mi sembrava un atto assolutamente...
Per quale ragione appunto gli stavo per chiedere, non l'ha chiesto?
È un criterio che risale al fatto appunto delle situazioni di massa, no? Cioè se io vado su un terremoto e mi affluisco...
Però qui non c'era un terremoto.
No, non c'era un terremoto, ma c'era... pazienti, c'erano tutti i pazienti che erano stati arrestati.
Sì, però insomma mi pare che rispetto, cioè, lei cita proprio un evento catastrofico naturale, il terremoto. Cioè.
Chiedo scusa, se ne parla del terremoto, ma pacificamente c'erano degli scontri di piazza, erano arrestati.
Vabbè. Tu a suggerirgli la risposta.
Non suggerire la risposta, avvocato. Che ci siano stati scontri di piazza in Francia, no. Giottoli.
Sì, però insomma arrivare...
Lasciamolo dire, sì. Al dottore.
Ripeto, a me pareva c'era una tale coerenza tra le lesioni presenti e le eventuali lesioni inferte da manganello o da altra arma di dotazione della polizia, che mi sarebbe sembrato un ulteriore, come dire, aggravio della cosa, che dire ma tu sei stato picchiato.
Cioè, quindi ha dato per scontato che fossero stati picchiati in scontri di piazza.
Assolutamente sì.
Quindi non ha proceduto di fatto alle domande su come si erano procurate le lesioni.
In linea di massima.
Ecco, poi proceduto, diciamo, a valutare, cioè non ha fatto quindi nessun giudizio di compatibilità rispetto a... l'ipotesi del...
Il giudizio di compatibilità era contenuto come...
L'ha dato per scontato in registro rispetto alla situazione...
No, le ho finito di dire che pazienti che presentavano lesioni compatibili con gli scontri di piazza, non andava a chiedere se avevano avuto lo scontro di piazza, è chiaro che la compatibilità c'era.
Lei ricorda la nota del dottor Sabella del 9 luglio 2001, la disposizione che era stata data circa le visite di primo ingresso. Chiedo al Presidente di essere autorizzato a mostrare al dottor Toccafondi il documento 5.6 che
autorizza,
che è la disposizione 14.9106 del 9 luglio 2001. La presente, vero, questa dottore? Immagino di sì. Lei ricorderà che c'è anche una parte dedicata circa alle caratteristiche della visita medica di primo ingresso. Il dottor Sabella aveva comunque raccomandato di procedere sempre, oltre che all'esame obiettivo, anche alla verbalizzazione delle dichiarazioni circa la causa delle lesioni e poi a questo giudizio di compatibilità.
Certo. Allora, verbalizzazioni ce ne sono state ben poche. Nel senso che nessuno ci ha detto ma noi veniamo, ripeto, c'era una situazione.
Ben poche, su nessun diario clinico risulta proprio su nessuno una verbalizzazione circa
verbalizzazione nel senso di dire
riferisce, esatto.
Non ricordo in alcun caso di qualcuno che abbia detto ma sono stato ferito. Comunque, ripeto, il motivo. C'è un'eccellente descrizione delle lesioni che
sì, sull'esame obiettivo sì, c'è.
Rispecchia esattamente quelle che sono state le lesioni riportate.
C'è anche una buona anamnesi normalmente sulla. C'è anche una buona anamnesi sul diario.
Assolutamente sì.
Manca totalmente quella parte sulla.
La compatibilità delle lesioni non è fondamentalmente compito. Di chi in quel momento lì sta facendo un altro mestiere principale, che è quello di valutare se questa gente è in condizione o meno di viaggiare. Cioè il.
Però la visita medica è la visita medica, deve essere fatta bene comunque. Cioè.
Mi perdoni dottoressa, io.
C'è una visita di serie A, una di serie B, una completa e una incompleta.
Mi scusi, se mi lascia esprimere quello che le sto dicendo, riesco a esprimere il mio pensiero. Io volevo dire che se noi abbiamo posto, se io ho posto minore attenzione a esprimere la compatibilità, che peraltro era talmente ovvia da risultare, come dire, pleonastica.
Quindi per lei era ovvia?
Assolutamente ovvia. Ma quello che premeva, e mi pare di averlo già espresso più volte, era di dare un giudizio, e in fondo a questi c'è su tutti, di traducibilità, soltanto coloro che fossero stati in grado di essere tradotti ai carceri di destinazione, cioè qual era in realtà l'emergenza medica in questo tipo di situazione. L'emergenza medica era quella di far arrivare vivi.
Sì, vabbè, doveva essere una visita comunque medica di primo ingresso.
Ma mi perdoni, se lei non fa una visita medica.
Vabbè, è una valutazione che poi sarà oggetto di requisitorio.
Il problema è che le disposizioni del dottor Sabella erano diverse. Leggo la parte finale, la pagina 2, l'inizio della pagina 3 erano diverse. Tant'è che il dottor Sabella ha dovuto constatare, sia qui in udienza ce l'ha ribadito, che davanti al DAP, il totale inadempimento da parte sua e da parte di tutti i medici di questo obbligo, sia di verbalizzare, sia di aver chiesto le cause delle lesioni, sia della verbalizzazione delle dichiarazioni, sia del giudizio di compatibilità. Dice, relativamente alla visita medica di primo ingresso, che sarà eseguita presso i presidi sanitari istituiti ad hoc a Forte San Giuliano e Bolzaneto, si confida che i sanitari in servizio effettuino, oltre alla completa e corretta compilazione del diario clinico, una meticolosa anamnesi, corredandola di osservazioni e proposte, soprattutto per quanto riguarda eventuali lesioni riscontrate, esprimendo giudizi di compatibilità o meno delle stesse con le affermazioni del soggetto arrestato.
Io le ripeto, dal mio punto di vista, e posso aver sbagliato, sono qua, mi pare proprio perché forse ho sbagliato, la priorità, l'assoluta priorità, era quella di valutare queste persone in modo corretto. e in modo corretto lo fa solo se fa un'eccellente visita medica, non soltanto buona. La parte della compatibilità delle lesioni noi l'abbiamo data per scontata e comunque è una parte di valutazioni più di dominio medico-legale che di dominio di medico operativo clinico. Cioè io sono onorato che nessuno dei ragazzi a cui io ho dato l'autorizzazione a essere tradotti sia morto durante la traduzione.
Meno male, cioè.